ridotto dell'opera con Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, prima puntata del terzo ciclo del nuovo ridotto dell'opera. Per un terzo ciclo ci vogliono tre voci, e allora ben ritrovata a Gaia Varon.
Grazie, ben trovate a tutte le persone in ascolto e ben trovato Paolo Borgonovo.
Dopo Gaia Varon soprano, Paolo Borgonovo tenore e ovviamente Davide Fersini.
Baritono, ovviamente, e serve questa triade vocale perché l'opera, si sa, si regge sui confronti, si regge sulla fusione delle voci, e allora noi cercheremo oggi di fonderci per raccontarvi le prossime stagioni. Si sa, il ridotto parla di che cosa c'è in scena, ma spesso, purtroppo per questioni di tempi, non riusciamo a raccontare tanti spettacoli. E allora oggi che cosa facciamo, Gaia Varon?
Oggi scegliamo liberamente qua e là, volando fior da fiore, come si sarebbe detto, come avrebbero detto le nostre nonne.
O come direbbe Dandini all'inizio della sua aria nella Cenerentola.
Vedi, citazione sempre puntuale, il nostro baritono. Scegliamo qua e là alcune produzioni delle prossime settimane, dei prossimi mesi, che noi appunto per queste ragioni non riusciremo a coprire, ma che ci sembra utile e interessante segnalarvi.
E iniziamo, Paolo, con che cosa esattamente?
Cominciamo con un ascolto decisamente verista, scopriremo perché, è decisamente tenorile.
Recitare mentre Duopo, sforzati, ma sei tu forse un uomo? Tu sei pagliaccio. Thank you.
la celeberrima aria dai Pagliacci, Vesti la giubba, interpretata dalla voce di Gregory Kunde nel suo disco Verista, una scelta che ci ha richiesto Paolo Borgonovo per varie questioni che iniziamo subito a raccontarvi. Paolo.
Autunno Verista nella vicina Italia del Nord per questo 2026, da Opera Lombardia al Festival Verismo di Torino, insomma un tripudio di Puccini, Mascagni e Leoncavallo di cui ci occuperemo. Non ci occuperemo invece del Leoncavallo previsto a Venezia 18 settembre, Pagliacci di Leoncavallo da soli, senza alcuna aggiunta tipo la solita cavalleria, da soli dunque al Teatro Malibran, la sede staccata più raccolta della Fenice di Venezia. Direttore Daniele Calegari, la regia di Andrea Bernard con la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Perché abbiamo scelto Kunde come ascolto? Perché al debutto nel ruolo c'è Selene Zanetti nel ruolo di Ned Maccagno e Gregory Kunde, il tenore americano ormai 72enne, che ormai ha la sua seconda, forse la sua terza giovinezza, è Canio, qui molto apprezzato. E curiosamente è Canio anche a Torino, in una sola recita però della produzione di Pagliacci torinese il 21 ottobre di cui parleremo, e mi piace parlare di questo cantante e sottoporre ai miei colleghi una domanda. Qual è per voi la voce meno fonogenica che conoscete? Quella che dal vivo ha una magia che i microfoni non riescono a cogliere? Io nella mia esperienza ci metterei quella di Anna Netrebko e sicuramente quella di Kunde, che negli ascolti perde tutta la magia dello splendore dei suoi acuti. È una voce che veramente è irriconoscibile nei microfoni.
Quindi noi consigliamo sempre, infatti, di andare a teatro, anche se inevitabilmente quello che vi proponiamo qui sono delle registrazioni.
Certo, perché quello che presuppone Paolo Borgonovo con questa sua domanda è che appunto non sempre ci sia una coincidenza fra quello che si ascolta nel disco e la realtà. La bellezza della voce in teatro è totalmente diversa. Concordo pienamente su Netrebko, ovviamente, che dal vivo ha la potenza di spettinare anche chi i capelli non ce li ha, come il sottoscritto, ma soprattutto vorrei sottolineare e porgervi anche un nome come quello di Salvatore Licci. Tra chi lo ricorda e lo ha sentito in teatro, ricorda una voce altrettanto potente, di una bellezza che sovente non fa il paio con potenza, anche illimitata, che purtroppo in disco non prende nulla di tutta quella meraviglia. Ecco, io direi questo nome, Gaia.
Quello che mi viene in mente è il nome, è Cecilia Gasdia, perché in effetti anche nel suo caso l'impressione, un po' come Netrebko, diciamo, anche se voci completamente diverse, ragioni completamente diverse, però è vero che l'impressione nell'ascoltarla in teatro è molto diversa da quella che poi uno può ritrovare in disco. Anche se a differenza di Netrebko, Gasdia poteva essere molto diversa da una sera all'altra.
Però forse quello che non era diverso era quello che anche la stessa Netrebko, quella magia di un suono che riempie lo spazio. Non è tanto la potenza, ma l'impressione di essere immersi in una voce dalla quale quasi non capisci la provenienza, come se tutto il teatro risuonasse. E questo alcune voci l'hanno, alcune no, e il microfono non riesce a coglierlo.
Chi diceva in modo un po' retorico, bisogna tirare gli spettatori dentro la propria voce?
Era Giacomo Laurivolpi, ovviamente, che ribaltava il tavolo e diceva: non bisogna riempire lo spazio, bisogna far sì che lo spazio entri nella propria voce. Quindi è un punto di vista molto interessante. A proposito di ribaltamenti, siamo partiti da un ascolto molto drammatico. Io direi di proseguire invece con qualcosa di assolutamente leggero, il musical. You could drive a person crazy. You could drive a person mad. Do, do, do. First you make a person hazy. So a person could be had. Do, 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 do. Then you leave a person dangling sadly outside your door, which it only makes a person gladly want you even more. I can understand a person if it's not a person's bag. Do, 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 do. I can understand a person if a person was a bag. Do, 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 do. It's harder than a manager.
course lovable, trying to get you off your rump. So single and attentive and attractive, a man is everything a person could wish. But turning off a person is the act of a man who likes to pull the hooks out of fish. Knock, knock, is anybody there? Knock, knock, it really isn't fair. Knock, knock, I'm working on my job. You could blow a person's cool, doo-doo, like you make a person feel all huggy. Why you make her feel a fool, doo-doo, when a person says that you observe her. That's when you're good, you impersonate a person better than a zombie should. I can understand a person if he wasn't good and dead, doo-doo. I can understand a person if he actually was dead. Exclusive you, elusive you. Will any person ever get the juice of you? You're crazy, you're a lovely person. You're a moving, deeply maladjusted, never to be trusted, crazy person. You're dead. Bobby is my hobby and I'm giving it up.
You Can Drive a Person Crazy dal musical Company di Stephen Sondheim. Questa è una registrazione Sony del 1988 con la voce protagonista di Donna McKechnie, soprano. Perché questo ascolto? Perché in Svizzera quest'anno si produrranno molti, molti musical, soprattutto in Svizzera tedesca, dove è una tradizione, ma anche nella Svizzera francese. Il primo sarà proprio questo titolo, Company, tra il 9 e il 16 di ottobre 2026, noi non ne parleremo, ma per chi vorrà si troverà ai Bâtiments des Forces Motrices. È una creazione originariamente del 1970 e quindi sono passati ben 56 anni. Io ogni tanto scherzando dico che il musical ormai è musica classica. Paolo Borgonovo, credo che ci siamo, no?
Sì, se si considera musica contemporanea Schoenberg degli anni 10 del secolo scorso, allora il musical è musica antica. Forse la contemporaneità e l'antichità stanno nella fruibilità di un certo genere, chissà.
Però io vorrei restare a Ginevra e proprio, Paolo Borgonovo, vorrei coinvolgerti in un piccolo giochino.
Oddio.
Perché guardando molto più avanti alla stagione del Grand Théâtre, qui ci troveremo in realtà alla Victoria Hall di Ginevra, tra il 24 e il 25 di giugno andrà in scena un Candide di Bernstein, dunque in forma non scenica ma concertante. E perché ve lo dico? Perché tornerà in scena in queste due serate Nathalie Dessé. E sappiamo bene che Nathalie Dessé e Candide vuol dire una sola cosa.
Glitter and be gay.
Esattamente, in realtà no. E questa è la grande sorpresa, non sarà Cunegonde, ma forse sarà
Candide, non lo so.
Questa sarebbe veramente...
Questa sarebbe una grande rivelazione. No, sarà La donna anziana, ruolo che fu di Christa Ludwig.
Oh,
dunque,
signora.
Così cambiano le voci e, beh, è un annuncio interessante, non credi, Paolo?
Sì, sì, certo. Mi si collega a Violetta Urmana, che si definisce ancora soprano e che invece canterà quickly, cioè contralto profondo, nel Falstaff romano di quest'autunno.
Eh sì, è così. Era una notazione che vi consiglio di prendere perché sarà sicuramente una data da non perdere per ritrovare questa grande diva.
Colleghi, mi sembrate un pochino troppo allegri. È ora, come dire, di far scendere un po' la temperatura. Parliamo di Melancolia, un'opera che sarà in scena dal 3 al 19 ottobre a Stoccolma. È un'opera di Mikael Karlsson su libretto di Royce Vavrek ed è ovviamente interessante perché, a proposito di musical, di cinema e così via, è un'opera che nasce da un film che a sua volta nasce da un libro, quindi è uno strano percorso e questo è forse l'elemento di curiosità e di interesse. Se invece siete più tradizionali, avete voglia di andare indietro, però anche qui un piccolo filo musical si può trovare. C'è un personaggio di un celebre musical, Peter Schaeffer, diventato film con Miloš Forman, ovvero sia Antonio Salieri, che però era un vero compositore, la cui opera Tarar sarà in scena dal 10 al 18 ottobre all'Opéra Royal di Versailles, con la direzione di Christophe Rousset, che l'ha anche già registrata e incisa, ma in una nuova produzione scenica firmata per la regia da Jean-Romain Vesperini. Insomma, è l'occasione per sentire un bellissimo coro. Questa è un'opera un po' bizzarra, perché naturalmente ai tempi Salieri era un po' strano avere un'opera che iniziava con un prologo allegorico, è un libretto che fa quasi pensare a Chinon, ma in realtà è un libretto di Beaumarchais e quindi pieno di elementi di ironia che forse noi un pochino ci perdiamo, ma il coro è bellissimo.
E voi credevate di esservi salvati dal verismo, invece no, dalla musica di Salieri torniamo al verismo, che abbiamo detto è un po' il trade union di questo autunno caldo in Italia del Nord. Del Festival Verismo di Torino parleremo, non parleremo però di una delle numerose produzioni di questo festival. Il direttore è sempre Andrea Battistoni di tutti i titoli e in particolare qui vi segnalo l'Iris di Mascagni, opera di ambientazione giapponese che secondo i testi sacri della storia della musica è un vertice di raffinatezza orchestrale e decadentismo simbolista. Andrà in scena al Teatro Regio di Torino dal 29 ottobre, la direzione appunto di Andrea Battistoni, la regia di Daniele Menghini, e qui però devo fare coming out con i miei colleghi. Noi fingiamo sempre di essere esperti di tutto e io ammetterò, io non ho mai sentito una nota dell'Iris di Mascagni, a parte l'aria del tenore Apri la tua finestra, che c'è nelle varie antologie dei tenori spinti o drammatici, e quindi insomma io di questi preziosismi orchestrali di Mascagni devo dire che non so niente. Cosa mi consigliate? Da cosa partire per scoprire questa presunta raffinatezza che il mondo ignora?
Seguire il tuo stesso consiglio e andarla a vedere a teatro.
Peraltro le occasioni di guardare e di andare a sentire e ascoltare il verismo in teatro, come ci stai dimostrando, non mancano. Anzi, il verismo sembra il nuovo trend dei teatri d'opera. Vorrei chiedere a entrambi voi una riflessione. Secondo voi perché sta tornando così di moda il verismo? E vi propongo due possibilità. Perché ci sono voci veriste? Oppure perché c'è una tendenza ideologica che ci porta verso questo tipo di messa in scena? Lo dico anche e soprattutto alla luce della Turandot a cui tu hai assistito a Torre del Lago, dove abbiamo visto praticamente solo voci belcantiste al servizio di uno dei Puccini più drammatici in assoluto. Gaia Varon.
Farei una considerazione forse perfida e malvagia, anche in maniera, voglio dire, un po' scherzosa, forse perché sono opere brevi, perché c'erano pochi soldi all'epoca, molte di queste sono opere brevi, sono opere in un atto, e il fatto che abbiano quindi un budget anche produttivo forse più contenuto, e soprattutto che rispettino lo span di attenzione delle giovani generazioni, come in certi luoghi si dice, potrebbe essere un elemento di attrazione, però è appunto, è malvagità la mia.
Paolo?
Allora non sarò meno malvagio e dirò che semplicemente l'approccio incapace di sognare di molti registi e di metteur en scène è quello di rendere verista, volgare, qualsiasi storia, quindi tanto vale prendere delle storie veramente veriste e volgari e farle cantare di conseguenza.
O renderle astratte ed elegantissime.
E questa è la questa è la possibilità opposta. No, detto crudelmente, la messa in scena verista, lo stile verista, forse è più vicino a una certa visione cinematografica ed è quello che può resistere a una fruizione che non ha bisogno di capacità astrattive e di fantasia.
È vero però che Mascagni orchestrava bene.
In effetti sembra proprio ben orchestrata questa danza per la morte di Dia dall'Iris di Mascagni. Qui l'esecuzione è quella dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Gianluigi Gelmetti, ma se avete voglia allora di sentirla dal vivo a Torino, nell'ambito del Festival Verismo, l'Iris di Mascagni è in scena dal 29 ottobre e, tra parentesi, altra rarità di cui non tratteremo, dal 27 ottobre invece la Bohème, ma non quella di Puccini, quella di Leon Cavallo, sempre al Regio di Torino.
E se invece, sempre a proposito di rarità, voleste ascoltare qualcosa di molto più vicino a noi, io vi proporrei di fare un tris di opere, diciamo, del nostro tempo, a partire da Dr. Atomic di John Adams, che sarà in scena all'Opernhaus di Zurigo tra il 7 e il 28 febbraio 2027, ma udite udite, la regia è di Vanessa Beecroft. E chi si occupa di arte contemporanea sa benissimo che qui, più che di una regia, parliamo veramente di una messa in scena. Vanessa Beecroft è una artista nella capacità di disporre i corpi nello spazio. Questa è la sua grande dotazione, il suo grande talento, e dunque sarà veramente interessante andare ad ascoltare e a vedere, in questo caso, l'opera di John Adams. Altrimenti, un'altra proposta che ci porta ancora più avanti nel calendario dell'anno prossimo, beh, qui Angels in America di Peter Etvosh, anche qui un'opera letteraria tratta dall'omonima pièce di Tony Kushner, e si terrà al Theater Winterthur dal 7 al 23 maggio del 2027, e sarà l'occasione qui, in questo caso, molto interessante di scoprire anche un personaggio che si muove in questa pièce, il personaggio di Roy Cohn. E chi segue le cronache americane in questi momenti sa che Roy Cohn, avvocato squalo della New York dello scorso secolo, scomparso ovviamente a causa dell'AIDS, l'opera parla dell'epidemia di HIV, è stato il mentore di Donald Trump. E inevitabilmente, parlando di questo nome, andiamo avanti sul filone America oggi, perché vorrei chiudere questo filone americano, come l'abbiamo chiamato, con un altro annuncio. E qui stiamo parlando della Susanna di Carlisle Floyd. Si terrà al Concertum Theater St. Gallen tra il 6 febbraio e il 4 aprile del 2027. Che cosa dire di quest'opera? Per chi non la conoscesse, diciamo che è stata scritta sotto il maccartismo e mette in scena la famosissima storia di Susanna e i vecchioni, tema biblico, in cui si racconta della molestia da parte di tre anziani della congregazione ai danni di una donna. Ecco, è stato il modo con cui Carlisle Floyd ha raccontato il sopruso ideologico ai danni di una parte della società da parte di chi in quel momento era al potere. Quindi credo che siamo veramente al racconto del presente. L'opera lo può fare, io credo, e riportare in scena un titolo così raro a St. Gallen credo che sia una scelta molto coraggiosa.
I'm fixin' to tell you about a feller I knowed, what was young and smart and rich, said he never put much thought on his poor lost soul, or where he'd spend eternity. One time when I was preaching in Texas, I was called to his home one night, and there he lay all sweating, with his eyes all staring with pride. He grabbed me by the hand and said, "They tell me I'm a dying man, and I might not get through the night. Seems like my poor heart's done run down too soon, and I want to make everything right. I ain't lived such a bad life. I ain't drank no smoke no swore, but I'm all afeard of dying. I'm sure there's something more." Where they was, brethren and sistern, they was. He won't say, that was it. And he died that night, plumb scared to death, and his soul went to eternal fire. And there's many of you this very night what's in the same fix as this poor man. Where would your soul be tonight if you were suddenly took away? Where will you spend eternity with the slave of the Lord? What's around his throne? Or down below where they're screaming?
they ain't gone to be heard.
You'd better think on it. They ain't a one of us what couldn't be took at any time. Not one of us, and I'm including myself. Are you prepared? When they opened in judgment books up there, which side of the page will you be on? Tonight ain't too soon. And tomorrow might be too late. Tomorrow might be too late. So while the congregation sings a hymn, I want to see all those whose souls want saving, and what wants to become free of the heavy burden of sin, to come down and meet the Lord nigh here at the altar.
La terribile predica del pastore Bleach dalla Susanna di Carlisle Floyd. Terribile predica, magnificamente eseguita da Sam Ramey con l'accompagnamento dell'orchestra dell'Opéra de Lyon sotto la direzione di Kent Nagano per un disco Virgin Classics del 1994.
E ci parlavi, Davide, di rarità in Svizzera e in questo filo americano che hai tirato. Io passerei invece a due rarità che fanno parte del cartellone del Festival Donizetti, che si svolgerà a Bergamo fra il 13 e il 29 novembre. Le opere in cartellone, le produzioni operistiche in cartellone sono tre. Una è Le convenienze di convenienze teatrali, che forse è l'opera che già conosciamo, ma le altre due sono certamente meno ascoltate e una sostanzialmente sconosciuta. Parliamo dell'Esule di Roma, opera che sarà in scena appunto dal 13 al 29 novembre con la direzione di Antonino Fogliani e la regia di Catarina Toma, e che è un po' il titolo da non perdere, almeno a me pare, proprio perché è un recupero, è un primo grande successo di Donizetti ai tempi suoi nell'opera seria, opera però come poi tanti altri titoli Donizetti anni dimenticati, e si sente, così dicono gli studiosi, molto la lezione di Rossini, ma ci si trovano elementi che porteranno fino a Bellini. Io riporto, relata, refero. Però l'elemento di interesse, io credo, di aver accostato questo con anche l'Alahor in Granata, che è un'opera ancora precedente, debuttò a Palermo nel 1826, quindi siamo in un periodo molto molto ristretto della produzione donizettiana, fra il 1826 e il 1828, il che significa prima non solo di Lucia di Lammermoor, ma prima anche semplicemente di Anna Bolena. Quindi è come se avessero voluto con questo programma metterci un po' davanti a una sorta di laboratorio donizettiano.
Certamente Donizetti è un mondo, nel senso che sono talmente tante le sue opere che, come per il Rossini Opera Festival, è necessario che esista un Donizetti Opera Festival, altrimenti tutta una produzione cosiddetta minore e difficile da portare in scena andrebbe completamente persa. Dunque lodi a questo festival, ma lodi anche a coloro che di Donizetti si sono occupati sin da tempi non sospetti, perché quest'anno il Donizetti Opera Festival festeggia uno dei suoi grandi
numi tutelari.
Esattamente. E chi sarebbe, Gaia?
Sarebbe Gianandrea Gavazzeni. Sono 30 anni dalla morte quest'anno e quindi a lui è dedicata questa edizione del Festival Donizetti. Aggiungo lode naturalmente a chi se ne è occupato, agli studiosi che concepiscono anche questo festival, dietro al quale c'è un grande, come per il Rossini Opera Festival, lavoro di studio, di ricerca, di edizioni critiche e via discorrendo. Trovo però che appunto sia importante anche il compito di intervenire sulla pratica esecutiva, perché oggi come oggi, forse, magari qualcuno si inalbererà per questo, eseguire Rossini ci sembra più chiaro e più comprensibile, Donizetti rimane un enigma. E secondo me Gavazzeni è stato fra i pochi che avevano trovato in maniera, credo, totalmente intuitiva, istintiva, l'equilibrio giusto fra questa specie di classicità, di modernità, questa somma di elementi, no, che contiene questo linguaggio, per cui è molto facile renderlo noioso o è molto facile spingerlo espressivamente verso territori che non gli competono. Una magnifica Leila Genscher nel ruolo di Antonina, l'opera è Il Belisario di Gaetano Donizetti, da una registrazione live del 1969 al Teatro della Fenice di Venezia con la direzione di Gianandrea Gavazzeni, donizettiano per eccellenza.
Insomma, abbiamo veramente detto moltissimo, vi abbiamo annunciato molti appuntamenti di cui probabilmente noi non ci occuperemo, ve ne racconteremo ben altri naturalmente. Paolo, ci rimane ancora qualcosina che vogliamo dire?
Qualcosina in Svizzera. In realtà dovete tornare a una nostra puntata del novembre 2024, perché abbiamo presentato questa produzione nel suo nascere, ne abbiamo dato ampio riscontro, una produzione che sta girando il mondo, una produzione itinerante. Parliamo dell'Orfeo ed Euridice di Gluck, produzione di Cecilia Bartoli nel ruolo del titolo, con Melissa Petit soprano, Gianluca Capuano alla testa dei Musiciens du Prince e l'ensemble vocale Il Canto di Orfeo. Ebbene, questa produzione finalmente approda anche da noi e la si potrà vedere ed ascoltare nella chiesa di San Francesco a Locarno il 26 settembre prossimo.
E questo in classica Ascona, ossia le rinnovate settimane musicali di Ascona. Ci manca ancora una manciata di minuti prima di salutarci, allora io vorrei ricordare a tutto il nostro pubblico che a partire da questo sabato la replica del ridotto si arricchisce come sempre del ridottino. Lasciamo le vite dei cantanti che ci hanno accompagnate per tutta la scorsa stagione e da questa stagione iniziamo a raccontare le trame d'opera. Ma con un piccolo challenge. Abbiamo chiesto a una serie di critici e critiche, naturalmente musicali, di raccontarci le trame d'opera in 3 minuti. E allora, per farvi capire come funziona, anche se non è così difficile, mi sembra il titolo sia didascalico, trema la trama, chiedo a Paolo Borgonovo di raccontarci in 2 minuti la trama di Tristano e Isotta di Richard Wagner. Pronti? Partenza? Via.
Ma la trama l'ha già raccontata Nietzsche, era semplicemente potevi dirmelo prima. Che è il commento di Remarque quando scopre che quei poveretti si sono bevuti il filtro d'amore, che quindi non avevano colpa del loro amore colpevole.
Beh.
20 secondi praticamente, non so quanto ci ha messo.
Esattamente 20 secondi, imbattibile Paolo Borgonovo. E quindi a te spetta ancora la possibilità di un altro annuncio prima di andare avanti.
Ma sono stato rapido perché non mi avevi avvertito prima, sennò forse mi sarei preparato meglio. Allora, lo sapete, io oggi ho il difficile compito di tornare al verismo. E il verismo, diciamo quasi verismo, perché il verismo è comunque il riferimento della sua vocalità, lo troveremo in Romanzo criminale, nuova opera lirica tratta dal bestseller di Giancarlo De Cataldo, musica e direzione di Nicola Piovani, il libretto dello stesso De Cataldo, la regia di Massimo Popolizio, già annunciata come commissione nel 2024, è programmata finalmente in prima assoluta al Teatro del Maggio Fiorentino dal 23 al 31 ottobre. Nicola Piovani nella sua opera precedente si è ispirato ovviamente alla propria musica da film, tanto a Nino Rota, ma tantissimo a Mascagni e la sua vocalità. Chissà che cosa sentiremo in questa sua nuova prova.
Ma noi ci lasciamo però con qualcosa di ancora più a ridosso che sta per avvenire adesso. Gaia Varon, che cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori qualora davvero fossero interessati domani praticamente ad andare ad ascoltare qualcosa di nuovo?
Domani o dopodomani, a seconda di quando state ascoltando, ovvero sia domenica 6 settembre, si inaugura la nuova stagione del Festival Mito, che prosegue poi fino al 20. Naturalmente non si tratta di un festival d'opera né di un teatro d'opera, però l'appuntamento inaugurale si iscrive in un'attenzione che qui al Ridotto abbiamo comunque per la musica vocale di vari generi. In questo caso si tratta del War Requiem, una delle pagine più belle di tutto il Novecento. Benjamin Britten la scrisse all'inizio degli anni 60, debuttò nel 1962, si potrà ascoltare al Teatro alla Scala di Milano domenica 6 settembre e il giorno dopo a Torino all'Auditorium Rai con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con la direzione di Simon Young.
E allora noi ci salutiamo, lo state già sentendo in sottofondo, con un ascolto della storica incisione discografica del War Requiem diretta dallo stesso Britten. Gaia Varon, grazie.
Grazie a Davide Fersini, grazie a Paolo Borgonovo, grazie a tutte le persone in ascolto.
Tornate ad ascoltarci di settimana in settimana, ogni venerdì e ogni sabato.